Jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano.
Eccoci qua per un'altra serata insieme, sono Stefano, siete all'ascolto di Jazz e dintorni, sempre Radio Alma. Bentrovati a tutti per un'altra puntata di buona musica, stasera puntata monografica. Monografica, che direte, che significa, cosa vogliamo fare di tutto questo? Sarà dedicata ad un solo artista, un giovane artista italiano, un giovane musicista molto bravo, pianista, compositore, si chiama Vincenzo Danise e ascolteremo diversi pezzi dal suo disco. Però non è l'unica novità di questa sera, ce ne sono almeno due. La prima è importantissima, è che Vincenzo è con noi in diretta. Vincenzo, ci sei? Eccolo, l'abbiamo trovato, io lo sapevo che c'era. Adesso lo sistemiamo anche come volume. E quindi eccoti. Scusami che ti ho fatto ripetere varie volte, ma come al solito bisogna, la perfezione si raggiunge sempre progressivamente, mai subito. Quindi. Senti, ben trovato fra noi, adesso cominceremo a parlare, a far sapere chi sei, qual è la tua musica e tante altre cose. Ne approfitto però anche per salutare un altro amico che è qui in radio con noi, è Furio.
Buonasera a tutti, un saluto da New York, dal Jazz di New York.
Sì, da New York, perché Furio viene direttamente da New York, abita lì e oggi l'abbiamo tenuto qui, quindi anche lui condividerà con noi questa puntata di ascolto della musica di Vincenzo. Allora, Vincenzo Danise, chi è Vincenzo Danise? Certo, la cosa migliore sarebbe approfittare della sua presenza per farcelo dire da lui, però... E questo sicuramente lasceremo spazio, se tu sei d'accordo Vincenzo, ci dirà anche un po' tu come ti vedi. Però prima di dire come sei, da parte tua, lo direi io leggendo qualche nota biografica, diciamo, siamo un po' didascalici ed enciclopedici, però è utile anche per farti un po' conoscere agli altri. Quindi io leggo due paragrafi e poi lascerò spazio al descriverti. All'età di 9 anni, sotto la guida di Roberto Simone, Vincenzo Danise intraprende gli studi musicali di pianoforte classico. Si affida all'insegnamento di Miriam Longo, figlia dell'insigne Alessandro. La sua carriera concertistica ha inizio nel 1993 con la partecipazione a numerose rassegne musicali. Nel 1996 è ammesso al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli con la valutazione di 9 decimi. Parallelamente ad una solida formazione classica di base, derivante dagli studi in conservatorio, amplia i suoi interessi musicali prendendo parte ad importanti seminari con Joe Diorio, John Taylor, Steve Wenner. L'anno successivo vince una borsa di studio partecipando al concorso jazz per piano solo indetto dalla Yamaha. Nel 2006 risale la sua affermazione al concorso, Chicco Bettinardi, Nuovi talenti del jazz italiano, nel quale, oltre ad aggiudicarsi il primo premio da parte della giuria, ha conquistato anche il premio del pubblico. 2007 vince una borsa di studio per partecipare ai seminari senesi di jazz, seguendo poi il master internazionale. Nel 2009 vince il concorso della Walter Jacks Jazz Competition. Insomma, un bel po' di concorsi, Vincenzo.
Beh, sì, infatti abbastanza. E diciamo che mi è andata bene. In molte occasioni, in molte anche no, insomma.
Vabbè, pensiamo a quelle che hai vinto, mi sembra importante, ha un significato anche quello, direi.
Sì, Chicco Bettinardi è stata un'esperienza fantastica. Per me era, tra l'altro, è stato uno dei primi concorsi e mi sono ritrovato sul palco con dei musicisti, insomma, già affermati come Massimo Manzi e Attilio Zanghi. Per cui è stata una formazione eccezionale, perché ti trovi, perché poi alla fine il curriculum può essere vastissimo, ma la cosa più importante secondo me è quando sali sul palco e ti confronti sul campo, no?
No, credo che quello sia importante, è un po' uno stimolo, gli stimoli sono sempre importanti.
Esattamente.
Sì, poi anche l'esempio, il confrontarsi, il prepararsi, non lo so, io non posso dire niente di concorsi musicali, so di altri concorsi che ho dovuto fare, ma ogni volta un po' uno si mette alla prova con gli altri, ma anche con se stesso, credo.
Assolutamente sì, è un crescere, insomma, è un accrescersi che è importante. Tra l'altro io ci ho provato proprio, insomma, ho trovato questo concorso su internet e mi sono iscritto, insomma, e sono arrivato a Piacenza con molta tranquillità e sono riuscito poi alla fine a vincere, però è stato comunque una formazione importante, no? Trovarsi con la realtà alla fine di trovarsi sul palco con questi musicisti pazzeschi.
Senti, ma uno di questi concorsi, se non sbaglio, è anche quello che poi ti ha portato o ti ha facilitato l'incisione del tuo disco, è così?
Esattamente, questo qua è 2009, World Tech Jazz Competition. Sì, questa mi ha dato la possibilità, questo concorso mi ha dato la possibilità di incidere il disco, come ben tu sai, insomma, è difficilissimo per un emergente fare un disco, oppure avere la giusta vetrina, no?
Trovare qualcuno che voglia investire, diciamo.
Esattamente, è molto difficile, per cui grazie a questo concorso che viene fatto a Perugia l'ho vinto e sono riuscito con l'etichetta Egea, che diciamo l'etichetta è la Radar, la distribuzione Egea.
Beh, una buona distribuzione, direi, perché Egea sicuramente nel jazz ha un nome.
Sì, assolutamente, una delle più importanti comunque delle etichette del mondo.
Senti, se tu sei d'accordo, facciamo ascoltare il primo pezzo, perché poi abbiamo anche l'obbligo non solo di far sentire la tua voce, che sicuramente è piacevole e gradevole, ma soprattutto la tua musica, perché quella è quello che vogliamo far scoprire oggi. Quindi, se sei d'accordo.
Intanto saluto Furio,
ecco.
Perché molto piacere, scusami, ma.
Ciao Vincenzo.
Senz'altro. E il pezzo che vorrei far ascoltare è il cosiddetto title track, è importante, perché il disco si intitola Immaginando un trio volume primo, ne parleremo, e il primo pezzo, giustamente, che tu hai messo, che io condivido come scelta, si intitola Immaginando un trio e adesso lo ascolteremo insieme. Thank you. abbiamo appena ascoltato Vincenzo Danise in trio, immaginando un trio, e mi dispiace naturalmente sfumare, tenere in sottofondo, perché sfumare sarebbe un po' troppo solamente, e però voglio anche approfittare del fatto che abbiamo proprio Vincenzo Danise con noi in diretta per un po' commentare, diciamo, l'idea del disco, cosa c'è. Il primo disco è sempre un disco particolare, io credo, però come è nata questa idea? Perché un trio, per esempio? E perché immaginando un trio? Dimmi, Vincenzo, molto curioso.
Guarda, è vero la cosa che dici, che il primo disco è qualcosa di particolare, no? In pratica ho immaginato un trio, a parte che adoro immaginare in generale, insomma, credo che sia la prima fonte della felicità, no?
Per un musicista mi pare non poco, ma anche nella vita, sono d'accordo con te.
Esattamente. In realtà la storia, insomma, è questa. Io ho cominciato a studiare il pianoforte al Conservatorio di Napoli. Chiaramente studiavo là ogni giorno e ho sempre avuto una grande attrazione verso la batteria, specialmente la batteria e il contrabbasso. Dunque per un periodo ho studiato la batteria e il contrabbasso e ho inciso, ho fatto una preproduzione da solo con pianoforte, basso e batteria e mentre registravo le tracce immaginavo un trio, no? Per cui la cosa, insomma, il disco è nato da questa immaginazione.
Beh, insomma, quindi viene da lontano, è ben metabolizzato, direi.
Esatto, c'è stato dietro uno studio, insomma, molto, molto intenso, no? Sia della batteria che ho ereditato da mio fratello, che era un batterista, e un basso, e poi il pianoforte, insomma, che in realtà era un pianoforte digitale, però, insomma, con un piccolo programmino Logic mi sopraincidevo, insomma.
Certo, preparavi il tutto. Sì, va detto questo. Questo pezzo è tuo, quindi, cioè, scusa,
questo
non,
brano è mio.
Io non l'ho detto, ma insomma mi sembra non irrilevante, perché noi non è.
Sì, è un brano mio.
Il concetto fra interprete e compositore non è proprio immediato sempre.
Certo, no. Questo è mio. È stata la mia prima composizione e appunto ha dato il titolo al disco.
Mm-hmm. Senti, e i tuoi compagni di percorso, in questo caso parliamo alla batteria, non l'ho detto ma è importante, Ivo Parlati, al basso Aldo Vigorito, almeno in questo pezzo, perché poi in alcuni pezzi invece è Stefano Costanzo.
Esattamente, questo qua c'era Ivo e Aldo, Ivo sì. Parlati e Aldo Vigorito, sono due musicisti fantastici, campani, Aldo Vigorito è salernitano, Ivo Parlati è napoletano. I quali hanno saputo veramente, insomma, colorare il disco con grande saggezza, perché io semplicemente ho portato la mia preproduzione che avevo registrato tutto io e loro con grande esperienza hanno saputo cogliere l'intenzione, no? Alla fine io scrivo molto poco, ti dico la verità, Stefano, per cui
è importante anche l'apporto che c'è dagli altri musicisti che suonano con te, ma questo che io credo che dovrebbe, non è sempre così, questo lo sappiamo bene,
certo.
Però dovrebbe, se si chiama trio ed è un trio in cui certamente c'è un leader, perché questo è importante, però
certo.
È importante anche valorizzare così le idee, le sensazioni, le sensibilità degli altri musicisti che suonano con te.
Ho dato la libertà assoluta ai musicisti, infatti loro sono stati bravissimi da secondo il mio punto di vista, per quello
no,
che volevo io, insomma.
Io non è che voglio stare a dire bellissimo, non è bellissimo, il fatto che io lo proponga, che penso che almeno già fa capire che io condivido questi aggettivi che ho appena usato, molto, molto interessante, non interessante per non dire altri, per non usare altri aggettivi, ma perché secondo me c'è dietro appunto una sensibilità, uno studio, un desiderio, un entusiasmo che poi si sentono, sono caldi e si sentono molto così anche un po' le radici, i colori, no? La tavolozza. E a proposito di caldo, forse questo mi serve per fare da ponte con il prossimo pezzo che vorrei far sentire ai nostri ascoltatori, sempre da questo tuo disco, pezzo che si intitola Fuoco dal Mediterraneo.
Dal Mediterraneo.
Quindi da molta un po' dall'idea di quello che dicevo prima, cioè, poi lo commenteremo dopo, preferisco commentarli dopo in modo che non influenziamo chi ci ascolta, casomai in come deve essere interpretato, perché poi ognuno lo filtra attraverso la propria sensibilità. Quindi, Fuoco dal Mediterraneo, sempre dal disco Immaginando un Trio di Vincenzo Danese Trio. Fuoco dal Mediterraneo, Vincenzo Danese Trio, e continuiamo la nostra chiacchierata con Vincenzo. Anche qui mi piange il cuore di dover mettere in sottofondo, però se vogliamo far ascoltare anche qualche altro pezzo è inevitabile.
Certo.
Senti, il titolo come sempre l'hai dato dopo a questo pezzo o ci hai pensato prima e poi hai cominciato a scrivere un pezzo?
No, guarda, in realtà ci ho pensato durante, no? Nel senso che mi capitò di leggere un racconto, insomma, quello che pensava del Mediterraneo il grande storico francese Baudelaire. Non so se ricordava che il Mediterraneo è mille cose alla volta, no? Tra l'altro c'ho qua davanti a me una roba che scrive lui, però è lunghissima. E quindi mi è venuto la voglia di scrivere un brano, no? Perché comunque spesso, insomma, credo che la gente del Mediterraneo, insomma, il popolo mediterraneo è passionale, no? Spesso.
Sì, no, sicuramente lo è nell'immaginario e secondo me lo è anche nella realtà.
Sì, lo penso anch'io. Infatti l'intro di questo brano è molto incisivo.
No, infatti quello che ti volevo dire, sì, a questa introduzione, la prima volta che l'ho sentito, mi ha colto molto di sorpresa e poi mi ha acchiappato così, mi ha portato in queste scale che
tra
tu
l'altro
metti.
Si divide in due momenti, mm-hmm. C'è un momento più ballad che...
Sì, che è quello che abbiamo adesso in sottofondo, credo.
Esattamente.
Sì. Mi dispiace non averlo fatto apprezzare del tutto, ma e sicuramente esprime bene appunto queste diverse caratteristiche del Mediterraneo, anche un po' della tua terra forse.
Assolutamente sì, a cui tengo tanto.
Sì, c'è Furio che credo che voglia dirti qualcosa su un po' proprio legato alla tua terra.
Senti, stavi parlando di Mediterraneo, di musicisti campani, mi è venuto in mente un precursore, uno che considero almeno io un precursore, Renato Carosone. Come vi siete posti come gruppo rispetto a un qualcuno ha dato un esempio di di messa in relazione fra creatività napoletana e musica americana.
Guarda, allora Renato Carosone io credo che sia stato per un periodo il padre della nuova Napoli, no? Innovatore, insomma, è precursore dei cambiamenti, insomma, musicali, il quale, insomma, incominciò ad arricchire la melodia classica con suoni arabi, attingendo, insomma, anche al miglior jazz americano, no?
Sì, potremmo dire che è un antesignano di quello che oggi si chiama il crossover.
Esattamente, esattamente, per cui per me veramente ho una stima enorme per Renato Carosone. Dunque, insomma, ho provato anche a proporre brani suoi, no? Brani, insomma, come pianofortissimo, brani
di questa
portata. Sì.
Peccato, vedi, non mi sono preparato, non ho un pezzo, perché sennò se ne approfittavamo, anche se... Ma senz'altro ci sono tanti di quei legami nella tua musica che potremmo utilizzare, poi dopo ne vedremo qualcun altro.
Sì, comunque Napoli per me è stata fondamentale, no? Perché... Insomma, Napoli ha una storia pazzesca, dal XV fino al XVII, al XVII secolo, insomma, con la polifonia, con, che ne so, Alessandro Scarlatti, poi appunto arriva Salvatore Di Giacomo con i classici napoletani, Renato Carosone, ma ancora tuttora, no? Ci sono cantanti melodici, insomma, come Pino Daniele, Edoardo Bennato, musicisti pazzeschi come Marco Zurzolo, che è un musicista
con cui tu hai lavorato, comunque continui a lavorare,
lavoro,
credo, no?
Lavoro.
Sì, sì.
Cosa?
Sì. E continui a lavorare.
Lavoro.
Sì, no, penso che sia una bellissima collaborazione, anche quella ricca di esperienza, senz'altro.
Assolutamente, per me è stato un momento della mia vita in cui veramente ho cavalcato palchi, insomma, di importanza, insomma, palchi importanti, insomma, come Messico, come Siviglia, come insomma Umbria Jazz, se non sbaglio siamo stati con Marco. Quindi grazie enorme a Marco Zurzolo per quanto mi riguarda.
Vincenzo, parlavi di vari posti bellissimi, sì, dove hai suonato. Io vengo da New York e, come sai, il jazz è qualcosa di molto vivo. Pensi in un prossimo futuro di poter venire a suonare a New York?
Sì, è una mia tappa, assolutamente, mi piacerebbe tanto. Tra l'altro ho conosciuto un sacco di musicisti di New York qui a Siena Jazz, questo seminario bellissimo che si chiama NJAM, che sto ancora frequentando perché dura 2 anni. E ho conosciuto Ruben Rogers, Eddie Gomez, John Taylor, insomma tutti quelli che, insomma,
personaggi notevoli
a New York, che hanno fatto la storia del jazz, e ci sto studiando con questi musicisti, per cui
Umbria Jazz, per tua informazione, so che Umbria Jazz spesso sponsorizza musicisti italiani nel loro viaggio sull'Atlantico, diciamo, per portarli a New York.
Speriamo che un giorno anche tu entri nel gruppo, nel novero di Umbria Jazz a New York, che ogni anno si tiene, che è sicuramente un grande evento.
Io poi ho un'ultima piccola domanda. Hai parlato della tua relazione da pianista con la batteria e contrabbasso. Io ho un piccolo bias in favore del sassofono nel jazz. Che cosa ne pensi?
Io in favore del sassofono. Guarda, il sassofono è uno strumento bellissimo, io l'adoro. Credo quando c'è un trio base che ha un interplay pazzesco e suona bene, quindi la base di un gruppo è fondata grazie al trio, se ci metti un sassofono è una magia pura, insomma.
Certo.
Sono apertissimo al sassofono come strumento, credo che sia uno degli strumenti più moderni, no?
No, non c'è dubbio che ancora tante cose da dare, da scoprire.
Da dare, assolutamente sì.
Non c'è dubbio.
Però il trio base credo che sia l'ABC di una band, no?
Secondo me il trio base sono d'accordo, ti permette di apprezzare più di ogni altra formazione i musicisti che ci suonano. Escluso quando ci sono i concerti solo, cioè, chiaramente quello è un'altra dimensione, non comparabile.
Sì.
non è un gruppo, quindi non è comparabile, ma sono d'accordo con te. Senti, io direi che siamo pronti per un terzo ascolto dal tuo disco, e sempre una tua composizione, se non sbaglio si chiama Ares, altra composizione secondo me bellissima. E
Vincenzo... Questa è dedicata a Res Tavolazzi.
Ah, ecco, certo, anche. Certo.
Sì.
Certo.
Un po', insomma, sì, insomma, un po' il pianeta Ares, no? Insomma, il dio della guerra, scusami. E, ma questo però l'ho composto nel periodo in cui suonavo con Ares Tavolazzi.
Grandissimo musicista, senz'altro.
Grandissimo musicista, sì.
E credo che sia anche un'ottima, cioè anche dal punto di vista umano, io non lo conosco
personalmente. Un grande, una grande persona.
Questo mi dicono altri
gruppi.
È importante avere importante. Anche questi riferimenti. Bene.
Assolutamente sì.
Pezzo dedicato a Ares Tavolazzi, titolo Ares, Vincenzo Danise Trio. Thank you. stiamo sempre ascoltando pezzi dal disco di Vincenzo Danise dal titolo Immaginando un trio, e questo pezzo era Ares, bellissimo pezzo. Che ne pensi, Furio?
Guarda, volevo veramente fare i miei complimenti a Vincenzo, perché mi ha dato delle emozioni molto positive, molto bello l'equilibrio fra i tre strumenti, con delle variazioni, qualche predominanza di piano, di contrabbasso nei vari momenti del pezzo. L'ho trovato molto interessante e molto bello, veramente.
Grazie.
Complimenti.
Senti, ma Ares Tavolacci l'ha sentito il pezzo, sì?
Sì, io gli ho mandato, gliel'ho girato e a lui piacque tanto.
Penso che non possa che essere contento, per questo dicevo.
Sì, effettivamente. A me avrebbe piaciuto, insomma, la cosa più mi sarebbe piaciuto che lui poteva mettere il suo contributo, insomma, musicale, no? In questo brano. Solo che per vari incontri, varie situazioni, non siamo riusciti a combinare la gig, diciamo.
No, non è sempre facile con tutti gli impegni che ci sono sempre in giro.
No,
lo immagino. Senti, visto questo pezzo mi dà la possibilità di leggere una breve definizione su di te che è contenuta, data da Enrico Rava, che è contenuta nel tuo CD, e penso che sia importante, perché secondo me esprime bene. Enrico Rava è un peso massimo del nostro jazz, quindi non è che sa di cosa parla. Ecco cosa ha detto, che cosa ha scritto su di te. Ho conosciuto Vincenzo Danise nel corso di un seminario di Siena Jazz. Trattandosi di uno dei migliori di quell'anno, lo avevano assegnato ad uno dei miei gruppi di musica di assieme. Non conoscevo però le sue doti di compositore, che in questo suo primo disco mi hanno colpito moltissimo. Brani sorprendentemente originali per un esordiente, con dei momenti di alta poesia. Insomma, mi sembra meritatissimo.
Guarda, sì, è stato di una gentilezza, insomma, è stato veramente... sono state belle, insomma, quando lessi questa email, perché tutto è stato fatto via mail, no? Perché mi sa che lui vive in Umbria.
Sì, no? sì.
Gli giro il master, glielo spedisco, dopodiché mi arriva la mail, ero contentissimo. Tra l'altro è simpaticissima questa mail, perché a un certo punto mi chiede ma chi è? Gabriele D'Annunzio, fa lui, perché ascolta la Vocchella, no?
Sì.
Però fu così, perché lui sa che è Gabriele D'Annunzio, però non sapeva che Gabriele D'Annunzio scrisse una canzone, una poesia che poi è diventata un classico napoletano, no? Questa email fu bellissima, insomma, simpaticissimo, come mi chiese chi era Gabriele D'Annunzio, insomma.
Un giusto riconoscimento. E penso, qui è anche citato, appunto, l'hai già detto prima, questa esperienza senese, credo che siano delle occasioni straordinarie per i musicisti, sia per quelli anziani che hanno un'occasione per poter così passare non solo loro conoscenza ma anche delle sensazioni, delle idee, e per i giovani che possono sicuramente assorbire moltissimo. Com'è l'atmosfera senese?
Assolutamente, sono d'accordissimo. Tra l'altro questo corso qui è invernale, perché a Siena si fanno corsi estivi e invernali. A Ravalo ho avuto l'occasione di conoscerlo nel 2008, corso estivo, e anche lì vinse una borsa di studio al Premio Massimo Urbani. E poi questi due anni in GEM si chiama, che è secondo me un corso meraviglioso, perché a parte che è l'unico in Europa, no? E ci sono musicisti sia italiani che americani. Ti dicevo prima, ho avuto la possibilità di studiare con John Taylor, con Steve Coon, che è stato il primo pianista di Joe Coltrane. Adesso questo mese ho incontrato Don Friedman, che ha suonato praticamente con tutti, Jeff Ballard. Ci sono musicisti, insomma, che hanno contribuito anche alla storia del jazz, e quindi una cosa che andrebbe continuamente finanziata.
Lo so, tocchi una nota dolente.
C'è stato un problema, cioè nel senso che probabilmente Siena Jazz questo corso non verrà riconosciuto come diploma accademico, no? quindi è un peccato. Le cose belle vanno, secondo me, finanziate, vanno coltivate e vanno portate avanti.
Sì, sai, si parla tanto di eccellenza, però poi magari si perdono delle occasioni per cercare di valorizzarla e consolidarla, questa eccellenza, laddove è stata creata da dei pionieri o delle persone di buona volontà che hanno fatto un eccellente lavoro.
Esatto. Il presidente è Franco Caroni, che è una persona squisitissima, tra l'altro è un musicista, e il quale io, per quello che ho potuto notare, mette veramente una passione pazzesca per questo corso in gemma, in Siena Jazz in particolare, tutta, insomma. Quindi veramente, non so, è un peccato non portare avanti queste iniziative, no? Senza bistrattare e continuare a avere sempre queste smanie di potere, perché poi alla fine è quella la cosa, no? Alla fine dovranno essere solo i conservatori a
mantenere
mantenere quel prestigio.
Questo problema del mondo accademico in generale, purtroppo non si riferisce solo alle università in quanto tali, ma è esteso proprio a un certo modo di concepire la formazione cosiddetta colta, no? Per cui deve essere solo in certi palazzi e solo con certe caratteristiche. E questo purtroppo, soprattutto da noi, dove c'è tantissima inventiva, taglia alcuni aspetti che invece sarebbero fondamentali, che farebbero la differenza.
Assolutamente sì.
Sì, sì, no. Poi tu sei anche andato in conservatorio, quindi conosci bene, hai vissuto bene come le cose si potrebbero essere complementari.
Assolutamente, l'ho vissuto, anche perché in conservatorio a Napoli ero rappresentante degli studenti, per cui ho capito molto bene, insomma, come funziona circa l'istituzione, appunto, conservatorio e le altre. E il Siena Jazz dovrebbe restare una succursale del conservatorio, e non trovo assolutamente giusto, perché musicisti tipo Steve O'Connor, John Taylor o Aaron Goldberg, cioè, non li trovi in conservatorio. Insomma, è un'idea secondo me pazzesca, questo di mettere insieme musicisti italiani e americani. Forse c'è stata la Berklee School, no? Che fornisce una preparazione musicale di questo livello, perché tu immagini che noi entriamo alle 9 del mattino fino alle 7 di sera a fare jazz, insomma.
Certo, no, ma appunto quindi... anche poi con appunto delle possibilità di entrare in contatto con delle personalità.
Assolutamente.
E sappiamo bene che la questione dei circuiti, appunto, come tu dicevi, e delle persone.
Infatti io ti ringrazio di avermi dato questa possibilità, e spero che come me la possano avere anche tanti altri giovani, insomma.
Speriamo che questo
la propria
apra la strada magari a sentirti da queste parti a Bruxelles, chi lo sa.
Speriamo.
Comunque ogni occasione, l'idea del programma è sempre la stessa, occasione per far ascoltare buona musica. Se poi dietro la buona musica ci sono anche delle persone gradevoli, piacevoli, musicisti in genere lo sono, ma non tutti, questo dobbiamo dirlo, e allora tanto meglio condividere questa possibilità anche con gli altri. E facciamo un breve excursus anche su un altro pianista, tanto per far ascoltare magari un'ispirazione in diretta. In questo caso io avevo preparato Brad Mehldau, insomma, penso che come riferimento possa essere interessante. E visto che tu dicevi di altri musicisti che sono al di fuori del jazz, ma che sono dei grandissimi musicisti. Ora, io qui lotto sempre contro le barriere, e per questo ho chiamato la trasmissione Jazz e dintorni. Per me i dintorni sono importanti quanto il jazz, almeno nel mio piacere. E i musicisti, come anche tu, appunto ascoltano, suonano anche altri, interpretano anche delle musiche che spesso sono al di fuori della stretto standard, quello che è. In questo caso io appunto ho scelto un pezzo, una cover di The Radiohead. So che ti piacciono.
A voglia, li adoro, è una musica che ascolto insieme a Brad Mehldau, insieme a Bill Evans, ma ascolto i Radiohead, grande ispirazione, una band rock inglese pazzesca.
E questo pezzo si intitola Exit Music for a Film, è tratto da uno dei suoi The Art of the Trio. A proposito di trio, anche qui c'è una affinità, no? Anche lui e anche Bernd Meldau è molto attaccato al gruppo, alla concezione del trio, appunto. Questo è un disco del 98, di questo tempo fa, Bernd Meldau Trio, il disco intitolato Songs, e il pezzo Exit Music for a Film Cover the Radiohead.
La prossima, quella di Bernd Meldau, giusto? Questa era la Ucchella.
Ah, tu hai ragione, ho mandato avanti, perché quando tu parlavi di Avucchella, ho messo il pezzo successivo preparato, quindi la colpa è mia. Ti abbiamo avvicinato a Bernd Meldau Trio, vi abbiamo ingannato i nostri ascoltatori, ma sempre a fin di bene, sempre solo a fin di bene, perché prima appunto tu parlavi di questa Avucchella, allora ho detto adesso faccio ascoltare subito Avucchella, e quindi questo ha generato questo salto. Ci dà l'occasione per parlare come l'ispirazione di un classico possa appunto produrre dei risultati notevoli, anche come inizio. Devo dire che questo inizio, ed è questo che doveva farmi pensare sin dall'inizio, è molto, molto particolare in questo caso. Come ti è venuta questa idea?
In pratica l'intro è mi è venuto proprio perché avevo a casa un vecchio disco, insomma, di Sergio Bruni, che è stato uno dei più grandi interpreti, insomma, della Vucchella, in particolare della classica canzone napoletana, e ho sentito che spesso, insomma, c'erano questi violini, no? La presenza dei violini, alla fine ho fatto emulare insomma violini dall'arco di Aldo Vigorito, no? Usando l'archetto, e quindi mi sono ispirato un po' al vecchio sound, no? Se ci fai caso senti la puntina
infatti quello è molto particolare, sì.
Sì, che poi insomma entra in una sorta di sonorità, va a finire una sorta di sonorità moderna, quando entra il tema con il pianoforte, il contrabbasso, la batteria, insomma. Quindi questo.
Il risultato è sicuramente notevole, come avranno ascoltato, anche se io appunto ho tratto in inganno annunciando diversamente. Adesso, visto che l'avevo promesso, devo far naturalmente ascoltare almeno un breve pezzo da Bernd Meldau. Adesso metto la traccia giusta, ci provo e sentiamo brevissimamente, perché poi vorrei chiudere con un tuo pezzo naturalmente, ma adesso sentiamo brevissimamente Exit Music, Bernd Meldau Trio. Thank you. volta era giusto?
Sì, a voglia, era bellissimo.
Brad Mehldau, Trio, Exit Music, ma sicuramente, adesso non bisogna avvicinarsi, bisogna sempre avere la giusta umiltà, ma sicuramente la tua musica e il tuo trio possono ampiamente tenere il passo con questo tipo di sonorità. Poi nessuno vuole togliere niente a Brad Mehldau, e sappiamo bene che dovrai calcare molti teatri prima.
che grande pianista, lo adoro, guarda, è pazzesco.
Ah, si sa fare delle cose notevoli, non c'è dubbio. Devo dire, se posso dire una nota critica, ma sai, come quando uno vede una bella ragazza e dice sì, ma c'ha un puntino nero sotto, non so, sotto il mento, no? Ecco, allora devo dire che quando lo si vede dal vivo, lo si sente dal vivo, ma lo dicevo, non a caso lo si vede dal vivo, è un po' freddo. È un po' freddo.
Sì.
No, non riesce ad avere un rapporto col pubblico, questo è quello che devo dire. Non nella musica, io parlo proprio nel
rapporto umano.
Esattamente.
Certo.
Esattamente.
Sarà un carattere, insomma.
Ognuno c'ha il suo.
Sono d'accordo con te, perché anche io l'ho visto live e lui è freddissimo, sì. Però riesce a riscaldare, insomma.
Con la musica, no, la cosa più importante.
Con la musica a grandi livelli, insomma.
Sono d'accordo con te.
Non ci piove.
E anche lui ha un bel trio notevole ormai.
Sì, con Jeff Ballard, che tra l'altro ho conosciuto a Siena, no? E ci ho suonato con lui, sì. Nel senso che ho studiato con Jeff Ballard, è stato veramente, ho imparato proprio un casino di cose. Tra l'altro anche lui è una persona stupenda, Jeff Ballard.
Uh-huh.
Quindi, insomma,
bello. Meno male, ben vengano questi bellissimi incontri, senz'altro.
Comunque anche il prodotto nostrano di casa nostra, insomma, i prodotti nostrani sono comunque
sì, il problema è trovare gli spazi, quello che dicevamo
sì,
prima.
Io dico che è difficilissimo entrare nel circuito, perché, scusami se mi ripeto, non so se già l'ho detto prima, ma o sei figlio di, oppure nessuno, probabilmente nessuno ti pensa, no? L'Italia, questa è la differenza, insomma, gli americani, cioè se sei meritevole ti portano avanti, puoi essere chiunque, invece in Italia è un po' questa cosa della conoscenza intesa proprio come potere, no? Magari sei meno bravo di, solo se conosci il direttore di un tot festival ti fanno suonare, insomma.
Sì, ti danno questa opportunità.
Cosa è brutta.
Sì. Va detto anche che il mercato americano è enorme, è vasto, e quindi chiaramente offre molte più possibilità. Noi purtroppo.
Spazi, assolutamente.
Volevo dirti comunque che i ristoranti di New York sono pieni di musicisti che non riescono a trovare spazio e devono fare i camerieri nei ristoranti per vivere. Dunque non ti sentire troppo frustrato. Se sei motivato come tanta gente, io penso che tutti quelli che sono abbastanza sufficientemente motivati poi sfondano con le e se hanno le capacità, ovviamente.
Io il cameriere l'ho fatto a 13 anni. Assolutamente. Io a 13 anni ho cominciato a lavorare come cameriere a Napoli, è una città pazzesca. Io ritengo che è stata per me una importante nascere in questa città, perché mi ha dato la forza di credere e di andare avanti, no? Quindi mentre studiavo musica
hai lavorato da Ciccillo, Poppitello a mare.
Sì, ho fatto prima il pizzaiolo, però ho imparato a infornare le pizze solo, non ho imparato a impastare, quello è ancora più difficile. Dopodiché ho fatto il cameriere, insomma, tranquillamente. Quindi capisco bene cosa dici.
Sì, no, ma è vero, ma comunque se studiamo le storie di
cross fertilization
di tantissimi musicisti, poi sappiamo bene che è una corsa ad ostacoli, questo va, purtroppo è così. Senti, dicevi appunto sempre l'importanza di nascere nella bellissima città appunto di Napoli. Bellissima, ma non facilissima, io almeno questo lo devo dire, io sono appunto umbro romano, non è una città immediatamente che si capisce immediatamente, sì, si percepisce subito la sensazione, la gioia di vivere e tutto il resto, però penso che per chi ci capita nuovo non è immediatamente interpretabile, però con degli stimoli probabilmente unici che si possono trovare.
Sì, stimoli, sì, assolutamente, sì. Tu pensa che il mio disco è nato proprio tra i quartieri di Napoli, io ho vissuto per un periodo nel tipico basso napoletano, non so se ce l'avete presente.
Beh, sì, solo, sì. Solo visto in televisione, devo dirti. Io non,
esattamente, io per un periodo ho vissuto, quindi ho vissuto un basso e devo dire che ovviamente io mi chiudevo la porta, era un altro mondo, però appena uscivi fuori c'era lo scugnizzetto, ci sta gente che diciamo di malaffare, no? Però è stata una grande ispirazione anche questa, perché vedevo quanto mi circondava intorno e che voglia avevo e ho di uscire insomma con la testa alta, no? Senza rinnegare le mie origini, ovviamente.
Certo. Hai citato Scugnizzo. Io quindi come ultimo pezzo, perché ormai il tempo corre, non, senza, come sempre, e io ho scelto questo La rumba degli Scugnizzi.
E penso, quindi
anche un'altra citazione molto importante, interpretazione importante.
Assolutamente per Napoli anche, è stato un poeta, un commediografo, un compositore, un attore di teatro italiano, insomma, e ha sfornato questo brano che ha fatto il giro del mondo.
Bene, adesso lo sentiamo per un po' e poi ci salutiamo poco prima di andare via, avremo purtroppo poco tempo, vedo già gli amici di Brussellando che arrivano, ma insomma intanto sentiamoci questo Rumba degli Scugnizzi, Vincenzo Danise Trio. La rumba degli Scugnizzi, Vincenzo Danise Trio, purtroppo l'ultimo pezzo di oggi, Vincenzo.
Va bene, grazie comunque di tutto.
Grazie a te perché
mi hai dato questa possibilità di stare con voi, insomma.
Il privilegio è nostro di aver avuto questa possibilità di ascoltare il tuo disco e il fatto che sia volume primo, noi aspettiamo molto presto il volume secondo, naturalmente.
Sì, è in cantiere.
Sarà un'occasione magari per farlo riascoltare ai nostri amici, senz'altro.
Certo.
Quindi grazie mille a te.
Un grazie saluto te, anche ciao. Da me e bravo, la musica è stata molto piacevole, spero di poterti sentire a New York.
Lo spero, grazie Furio.
Bene, Vincenzo, a presto, rimetto un po' su e ci sentiamo presto. Adesso lascio i microfoni ai nostri amici di Brussellando. Ciao a tutti e alla prossima settimana.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Jazz e dintorni, viaggi nella musica, percorsi e proposti da Stefano.
Exactly. What is it?
Right now, I want to make it clear. Impromptu's not here, we've been around for years. Highly respected among our peers. For making good music people love to hear. Some of y'all may be confused. Because of the style we choose. We mix hip-hop, jazz, and R&B. We don't categorize. Just make one sound good, baby.
Is it hip-hop?
It is what it is.
Is it jazz?
It is what it is.
Is it R&B?
It is what it is.
Is it pop?
It is what it is.
Is it neo soul?
It is what it is.
Is it funk?
It is what it is.